redigio.it e la storia continua. Siamo a Milano fra il 1500 e il 1600 e c'è un governatore che governa. L'unico governatore che lascerà un segno tangibile nella città si può dire sia stato Don Ferrante Gonzaga, successore di Alfonso III di Avalos. Non per niente, lui spagnolo non è. Si tratta infatti del quinto di sei figli di Francesco II Gonzaga e della grande Isabella d'Este. È destinato alla carriera delle armi e in seguito, grazie agli uffici dell'uomo di cultura Baldassarre Castiglione, autore de Il Cortigiano, ospite alla corte di Madrid, è introdotto addirittura nell'entourage di Carlo V. Dopo qualche anno, in virtù delle sue strabilianti vittorie militari, il sovrano non esiterà ad elevare Don Ferrante, pur italiano, ed è facile immaginare quanta invidia ciò deve avere causato a corte, al ruolo di grande di Spagna e di suo primo e unico luogotenente per l'Italia. Giunto nel 1546 a Milano, dunque, si pone il problema di mettere mano a questa città, nella quale resterà quasi un decennio. Tre anni dopo morirà a Bruxelles per i postumi di una banale caduta da cavallo avvenuta nelle Fiandre durante la battaglia di San Quintino fra l'esercito francese e quello spagnolo alleato di Savoia, ma le sue spoglie torneranno nella natia Mantova. Innanzitutto, coerentemente con la sua formazione militare, opta per un adeguamento della cinta muraria onde poter fare efficacemente fronte alla epocale trasformazione della tecnica di guerra a seguito dell'avvento delle armi da fuoco. Con il grande Ermanno Olmi illustrerà molto efficacemente nel suo mai abbastanza apprezzato lungometraggio Il mestiere delle armi. Ormai ciò che conta nelle fortificazioni non è più tanto l'altezza quanto la capacità di reggere l'impatto devastante dei colpi delle artiglierie con costruzioni che presentino gomiti e angoli opportunamente rinforzati in certi punti canonici, secondo quanto prevedono gli studi di balistica degli emergenti architetti militari, sempre più pagati e sempre più richiesti per realizzare le nuove opere difensive ormai diffuse in mezza Europa. Ma per citarne solo qualcuno, in Italia abbiamo Giuliano dell'illustre famiglia degli architetti dei San Gallo, in Francia Vauban, il preferito del Roi Soleil, fra i fiamminghi il barone frisone olandese Menno van Coeckhorn. Ma a parte questo, Ferrante rivela una propensione non comune anche in ambito urbanistico e imposta quindi una decisa razionalizzazione dell'impianto viario cittadino. Oltre alle porte Comasina, Nuova, Orientale, Romana, Ticinese e Vercellina, vengono create le porte Tosa, oggi Vittoria, Vicentina, Ludovica e Tenaglia. Così oggi all'esterno delle mura si muove la circonvallazione, mentre all'interno ci sono i grandi viali di scorrimento: il Papignano, Gian Galeazzo, Beatrice d'Este, Filippetti, Caldara, Regina Margherita, Bianca Maria, Maino, Vittorio Veneto. Nonostante questi indubbi meriti, anche lui non doveva essere immune dal vizietto delle tangenti, se dopo qualche anno di permanenza a Milano sarà in grado di sborsare una cifra molto elevata per acquistare, come sua esclusiva e privata dimora, in una zona, nella campagna dell'epoca completamente fuori dalla città, un'elegante villa con loggia tripla, circondata da giardini, dove l'eco si ripete per ben 7 volte. All'entrata, sulla parete esterna, una scritta ricorda appunto che se uno avesse urlato una parola in fondo al giardino rivolto verso la villa, l'eco avrebbe riprodotta addirittura ben 40 volte. Stiamo parlando qui della leggiadra rinascimentale Villa Simonetta in via Stilicone, non molto distante dal muro estremo del cimitero monumentale, così chiamata perché successivamente acquistata dalla famiglia Simonetta, che ci spedisce proprio perché sita in un luogo per l'epoca molto decentrato, la famosa Clelia, rimasta vedova. Una vedova allegra, si può dedurre dalle voci secondo le quali si era data a una vita lussuriosa con grave scandalo dell'aristocrazia milanese, alle cui orecchie non cessano di giungere gli echi di certe feste che proprio in quella villa si tengono e durante le quali gli invitati, dopo un preliminare igienico bagno turco, possono girare liberamente svestiti e dar sfogo ai loro istinti sessuali. Questa Clelia verrà a un certo punto addirittura accusata di aver fatto sparire, nel corso di una di queste orge sfrenate, ben 11 prestanti ragazzi, oggi si direbbe di vita, della zona, usati in giochi erotici talmente spinti da averli portati alla morte. Ma i buoni uffici della famiglia Simonetta fanno sì che il relativo fascicolo sia prontamente archiviato. Ma questa villa era destino che dovesse andare incontro nel proseguo ad altre vicissitudini. Sotto la dominazione austriaca c'è una banda di giovanotti buontemponi che non perde l'occasione di burlarsi degli occupanti e di quegli esponenti della Milano Bene, che invece non perdono l'occasione di mostrare la loro piaggeria. Un giorno alle fanciulle più in vista della città perviene un pomposo invito a una cena con conseguente gran ballo di gala proprio in quella Villa Simonetta, un must per chi conta. Quando le ragazze sono a tavola viene annunciata con solennità l'ingresso dei signori cavalieri e a questo punto vengono fatti entrare nani e storpi raccolti nei bassi fondi della città, preventivamente tutti tirati a lucido e vestiti con abiti lussuosi che quando si trovano di fronte a quel ben di Dio, soprattutto per quanto riguarda il beveraggio alcolico, non ci mettono certo molto a lasciarsi andare. Ci scappa anche qualche coltellata. Il fatto è che tra le invitate c'è la figlia di un nobile milanese, miglior amico del viceré austriaco, per cui i buontemponi, bollati nel decreto austriaco subito emesso ad hoc come teppisti, sarebbe la compagnia della teppa, finiranno tutti in esilio o arruolati in forza a qualche reggimento. Per non smentire la fama della povera villa, queste vicissitudini non avranno ancora fine, perché in seguito la si vedrà scadere di volta in volta, prima il ruolo di alloggio popolare, poi di un'osteria di terzo ordine, poi ancora in ritrovo di sbandati e addirittura verrà semidistrutta sotto i bombardamenti del 1943, finché invece sarà restaurata e restituita la città come sede della civica scuola di musica che Milano ha dedicato al maestro Claudio Abbado, nonché vetrina di eventi, soprattutto estivi, che di truculento ormai hanno solo il sangue incessantemente succhiato dalle zanzare imprecabili che assediano nel grande giardino il rassegnato pubblico. Tra inconfondibili effluvi delle più fragranze di autan e succedanei. www.redigio.it e la storia continua.